che al vento urla la bufera, scarpe rotte pur bisogna andar a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona un sospir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio del colpir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dal partigian. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Cessa il vento, calma è la bufera, torna a casa il fiero partigian. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo.
Buonasera a tutti e buon 25 aprile. Di solito, quando si presenta e si saluta, si vede la sala o la piazza e si ha idea di quanta gente c'è. In questo momento non è possibile farlo, ma è bello immaginare che possiamo essere in tanti, sintonizzati sulle frequenze della piazza di Radio Più, per partecipare, questa è sempre la parola chiave, a questo evento, uniti dal desiderio di condividere una giornata fondamentale del calendario civile italiano, quella della liberazione dal nazifascismo avvenuta 75 anni fa. Abbiamo ascoltato poco fa la canzone Fischia il vento, che risulta essere, ufficialmente, il primo canto della storia della nostra resistenza, scritto da Felice Cascione, medico e partigiano ligure morto il 27 gennaio del 1944, su un'aria russa fornitagli da un altro partigiano, Giacomo Sibilla, che durante la ritirata di Russia aveva ascoltato la canzone Katyusha da ragazze e prigionieri. Pensate che Cascione, lo ha raccontato un anno fa sul Corriere della Sera Giulia Cavaliere, dopo aver fatto prigionieri due fascisti, aveva deciso di non condannarli e di avvicinarli alla causa partigiana, motivando così ai compagni la sua idea. «Ho studiato 20 anni per salvare la vita di un uomo», disse Cascione. «Come posso acconsentire a dare la morte a due persone che hanno errato perché non hanno avuto, come noi, la fortuna di essere educati alla libertà, alla bontà, alla giustizia? Non è certo colpa loro se le loro madri non li hanno saputi educare alla libertà». Il tema della libertà è tornato centrale in questo periodo in cui la nostra di libertà è stata fortemente limitata per l'emergenza Covid-19. E forse, come diceva Piero Calamandrei, ci siamo resi conto che la libertà è davvero come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. A chi è vissuto sotto il fascismo, la libertà era mancata, non per qualche mese, ma per 20 anni. Ecco, noi oggi vogliamo ricordare l'impegno profuso da molti in quegli anni, non solo quelli dal 1943 al 1945, per garantire la libertà anche a noi che saremo venuti dopo e che oggi dobbiamo difenderla, e non solo, dal Covid-19. Fare memoria della resistenza, della lotta di liberazione, di quelle pagine decisive della nostra storia, dei coraggiosi che vi ebbero parte, resistendo all'oppressione, rischiando per la libertà di tutti, ha detto oggi nel suo messaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, significa ribadire i valori di libertà, giustizia e coesione sociale che ne furono alla base, sentendoci uniti intorno al tricolore. Radio Più ha voluto farlo, trovando la piena collaborazione del gruppo Arcobaleno di Voci, che riunisce donne e uomini delle biblioteche della Valle del Bioise e di Alleghe. Avevano dato vita a una splendida serata a Canale d'Agordo per la giornata della memoria del 27 gennaio e stasera saranno di nuovo protagonisti proponendoci una serie di letture scelte, di poesie e di canzoni che evidenzieranno l'attualità dei valori della resistenza per la creazione di un mondo caratterizzato da libertà ed eguaglianza sociale. Ci è sembrato significativo e simbolico che ad unirsi siano la radio, le voci e l'arcobaleno. La radio, che nella resistenza è stato un mezzo importante, le voci, che nella resistenza sono state tante, anche molto diverse fra loro, ma unite nella volontà di mettere fine al nazifascismo. L'arcobaleno e la pace, che rappresenta, che la resistenza, assieme agli alleati, ci hanno garantito. Ringraziamo i comuni e i sindaci di Agordo, Taibon, La Valle, Rivamonte, Cencenighe, Vallada, Canale d'Agordo, Falcade, San Tommaso e Alleghe per aver aderito e sostenuto simbolicamente questa manifestazione. La prima parte della serata è però rivolta al ricordo di un partigiano agordino, di La Valle precisamente, ucciso dai tedeschi a Pragrande Ponte Alto il 30 aprile 1945. Si chiamava Ottorino De Col. La sua memoria è stata perpetuata dalla posa di un cippo a Pragrande, che dopo essere stato rimosso per permettere i lavori della tangenziale, ora è stato ripristinato. Di seguito sentirete tre interventi. Il primo è dell'assessore alla cultura del comune di Agordo, Cristina Bien. Il secondo e il terzo sono due testimonianze relative a Ottorino De Col e a quei giorni di aprile, che abbiamo raccolto dalla viva voce di Maria Schena, di Pragrande, 92 anni, e di Pino Crose Sento, di La Valle.
Come comune di Agordo, agli inizi di aprile, abbiamo riposizionato vicino alla rotonda di Pragrande il cippo in memoria di Ottorino De Col, partigiano ucciso dai tedeschi a fine aprile del 1945. Con i lavori della tangenziale era stato tolto e conservato nei magazzini comunali. Lo abbiamo ripristinato e l'obiettivo è quello di rinnovare la memoria di De Col e di tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per la libertà d'Italia. Inoltre, per il 75° anniversario della Liberazione, come assessore alla scuola e alla cultura, ho proposto all'Istituto Comprensivo un momento di condivisione e riflessione. E con la collaborazione del dirigente scolastico e dei professori, questa mattina le sezioni delle terze medie di Agordo, attraverso la didattica a distanza, sono state coinvolte in una lezione speciale, dove si è parlato della liberazione di Agordo e di quei momenti tragici attraverso racconti storici e testimonianze di chi ha vissuto in prima persona quella guerra.
Beh, madre era andata sui Chantel con la vacca e io farei i piccioli, perché i tedeschi da riva che veniva in dopo e era campati su a Paluc e le ha detto stasera se vengi sulle le wolf delle pite e te ne sono cattì. Allora sono state le 5 così ta, sono tagliata su questi wolf in mano così ta, che non sai neanche la carta l'avete dentro. E mi via dopo gli scalini, mi via per andare su, e tanto vedo che l'entrato su da un pilone sul calo del fianco della casa dell'officina, e mi dice, tu sai dove vai tu? E io vado fin su in Chantel, che mia madre era su da stamattina con la vacca e mi farei scampa, e dice, perché guarda che li tedesco che suo paluco. Ma dove vai tu? La tua casa, la mia casa è qua, non sta sola, vai dentro. E allora mi sono messa a correre e costato un po' che ho fatto una corsa, dopo ho sentito una sparata di petralia e da Drio veniva il bosso di Dovasca Rodolea, dove gli otti gli sparano, però non sono stata colpita, per grazia a Dio. Sono arrivata in dalla casa di Schenot e ho battuto la porta, una femmina, ero chi? Sono me, sono Maria dei Guerini, la Pantal. Allora la Maverna, siccome era che ti sei qua, allora con te che mi era andata su i Santel, presto allora sono tirate cane da tutti, tu che sparea, no? E sono andate cane da, e era i Gesù Rosari, e tutti pieni di paura, e sono andata su una carica tutta la notte. E alla mattina sono andata fuori, no, l'era finita, mi sai che era finita la guerra. Comunque di casa se andai a dormire sul letto, gli è sparito per la finestra, tutti ieri, fin sul letto erano ieri. Posso dire che mi ha salvato la vita, mi sto tosato, ma
era notte
che era qua dentro e sentiste ancora battere ancora la porta, allora gli ha detto, le ho qualche volontario perché le ho ferite. Allora mia cognata Erminia e dopo le diventava mio marito, il Carlo Schenot, gli ha detto cosa, c'è stato un carretti, la mena dentro all'ospedale da campo che l'era in aula, e dopo invece la mattina sono messo che l'era morto, ma insomma la mia vita me l'ha salvata lei, insomma.
Dall'ascolto di un vostro notiziario ho preso con commozione che il comune ripristinerà il ceppo in ricordo di Ottorino De Col in località Pragrande, lungo la strada principale che porta ad Agordo. Mi ha fatto piacere ascoltare la testimonianza di quella signora, ai tempi bambina, che non conoscevo. Anch'io ero bambino, avevo 8 anni quando si celebrò alla valle il funerale del povero Ottorino, e voglio raccontare i miei ricordi. Era un pomeriggio piovoso, la valle era imbandierata e un oceano di folla assisteva alla pietosa cerimonia in chiesa e fuori. A 60-70 metri dal portone principale io sbirciavo attraverso le fessure tra le tavole del fienile di casa mia, aspettando l'uscita del feretro. La colonna di gente si mise in movimento verso il cimitero accompagnata dalla banda che suonava l'inno di Garibaldi, quello che fa si scoprono le tombe e si levano i morti, i martiri nostri sono tutti risorti. Ma le urla della povera mamma, dell'unico figlio e vedova, superavano in intensità la musica degli strumenti. Quelle urla strazianti non le ho mai dimenticate e sono passati tanti anni. Dopo un mese quella mamma smise di vivere, come si disse in paese, di crepacuore. L'interpretazione di quanto detto a ricordo del funerale del partigiano Ottorino De Col, posso raccontare ancora qualche aneddoto riguardante la terribile sera della battaglia di Rivamonte. Ero verso tarda sera del 30 aprile quando con mia madre e un gruppo di persone dal muretto prospiciente la chiesa di La Valle guardavamo preoccupati verso i tornanti di Rivamonte, dove le mitragliatrici pesanti, come le chiamavano allora, della Wehrmacht, martellavano con scariche sinistre lo sbarramento partigiano che impediva alla colonna di proseguire verso Agordo. Con l'assoluta mancanza di informazioni ci barricammo in casa finché non si sentì più nulla, inducendoci a 1000 pensieri di possibili drammi. In seguito si sentirono i racconti di alcuni compagni di battaglia di Ottorino. Carlo Daroit di Torsas e il Carlo Ganascia si trovava al Pragrante nella sua stessa squadra e mi raccontò più volte i particolari del dramma. Quando le pallottole traccianti, quelle che illuminano il campo nemico, ci individuarono, cercammo di corsa di raggiungere un riparo dietro ad un muro, forse di un'abitazione o stalla. Non vorrei sbagliarmi, ma penso sia sul pianoro del Pian della Croce. Io e Ottorino fummo feriti e a stento, con l'aiuto dei compagni, fummo trascinati al riparo. Carlo mi disse che, non conosco dopo quanto tempo, furono caricati su un carro e trasportati all'ospedale da campo di Agordo. Durante il trasporto io tenevo premuta la mano sulla ferita, dove la pallottola mi aveva sfiorato la vescica. In seguito mi rivelavano di essermi salvato per un pelo. Mentre il povero Torino, che urlava di dolore, emanava un odore sospetto, e intuì che stava perdendo contenuta dalle budella. Non ricordo se Carlo mi abbia detto che Torino morì durante il viaggio o poco dopo.
Anche prima del 25 aprile non esisteva 25 aprile, ha scritto oggi su Repubblica Michele Serra in un'analisi sulla resistenza di ieri e quella di oggi al coronavirus. Non si poteva sapere quando e come una data, per intuizione popolare e per convenzione storica, Liberazione di Milano, sarebbe diventata il giorno della grande festa, della gente che si abbraccia per la strada, nelle foto in bianco e nero e nei rari cinegiornali d'epoca. Anche allora si resisteva, dunque, senza certezza d'esito, alcuni per 20 anni, nelle condizioni di esiliati o emarginati o ridotti al silenzio, molti altri nell'infuriare della guerra e dell'occupazione nazista, come combattenti partigiani o loro fiancheggiatori. Nessuna resistenza, continua Serra, ha certezza di liberazione. Nessuno ha la fortuna di poter resistere a scadenza, con un lasciapassare già firmato per il giorno tale. E dunque si resiste, ce ne accorgiamo pure noi adesso, anche senza la certezza di un premio, per dignità, per compostezza, per non darla vinta al nemico. Si resiste per rimanere in piedi, non lasciarsi abbattere, non darla vinta alle avversità. Sul tema ha riflettuto il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Taibon, che in questi anni non ha mai dimenticato di sottolineare il 25 aprile. Vi proponiamo il contributo che ci hanno inviato, ringraziandoli unitamente ai loro insegnanti.
In occasione del 25 aprile, ai tempi del coronavirus, il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Taibon, con la presenza del sindaco Silvia Torme e dei loro insegnanti, si è riunito tramite videoconferenza e vuole condividere con tutti alcune riflessioni.
La situazione che da 2 mesi stiamo vivendo ci ha fatto maturare una maggiore consapevolezza sul significato della libertà individuale e collettiva.
Riflettendo sulle vicende storiche che ricordiamo con il 25 aprile, abbiamo compreso che
il sacrificio al quale erano esposti i protagonisti dell'epoca ha delle analogie con quello nostro in questo periodo.
Ma come i nostri predecessori hanno agito con tanta responsabilità, anche noi dobbiamo fare la nostra parte per il bene comune, nonostante le motivazioni possono essere differenti.
Come i partigiani e i patriotti sono stati protagonisti della resistenza che ha portato alla liberazione. Oggi vediamo impegnati medici e infermieri in prima linea.
Ma non sono gli unici. Ci sono anche tante altre persone che lavorano per non farci mancare nulla tutti i giorni e tante forze dell'ordine che vigilano su di noi e ci proteggono come i tanti volontari impegnati ad aiutarli.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale era tanta la paura per il futuro, ricostruzione, salute, lavoro.
Anche oggi tante persone hanno paura di perdere il lavoro a causa di questa pandemia.
Guardando al passato, riusciamo a capire che la speranza avuta dai nostri avi può e deve essere di esempio a noi ragazzi, ma anche agli adulti di oggi.
Trovandoci oggi a festeggiare la libertà guadagnata un tempo con il sangue, siamo sicuri che anche questa volta la situazione potrà migliorare e andrà tutto bene!
Ora tocca agli amici di Arcobaleno di Voci. Abbiamo la fortuna di poterli ascoltare senza mediazioni di immagini. Dico fortuna perché questa situazione ci può facilitare nell'immaginare da noi i personaggi, i luoghi, le vicende che verranno narrate, diventando qui anche noi attori di quel film avvincente che è stata la Resistenza. Nel primo gruppo sentiremo tre letture affidate alle voci di Maurizio Reolon, Nadia Callegari e Marilisa Lucchetta. Il primo leggerà un brano di Norberto Bobbio, filosofo e storico, membro del Partito d'Azione e senatore a vita, intitolato «Eravamo ridiventati uomini». La seconda darà voce a Piero Calamandrei, tra i fondatori del Partito d'Azione, collaboratore della Resistenza e padre costituente. La terza, infine, reciterà una poesia del partigiano Giuseppe Colzani.
Ma quel giorno, quando i partigiani entrarono in città, era il 28 aprile, e i tedeschi seguiti da fascisti l'abbandonarono in fuga. L'incubo improvvisamente cessò. Fu come se un vento impetuoso avesse spazzato di colpo tutte le nubi e alzando gli occhi potessimo rivedere il sole di cui avevamo dimenticato lo splendore. O come se il sangue avesse ricominciato a scorrere in un cadavere resuscitandolo. Un'esplosione di gioia si diffuse rapidamente in tutte le piazze, in tutte le vie, in tutte le case. Ci si guardava di nuovo negli occhi e si sorrideva. Non avevamo più segreti da nascondere e si poteva ricominciare a sperare. Eravamo ridiventati uomini con un volto solo e un'anima sola. Eravamo di nuovo completamente noi stessi. Ci sentivamo di nuovo uomini civili. Da oppressi eravamo ridiventati uomini liberi. Quel giorno, oh amici, abbiamo vissuto una tra le esperienze più belle che all'uomo sia dato provare, il miracolo della libertà. Sono stati giorni felici e nonostante i lutti, i pericoli corsi, i morti attorno a noi e dietro di noi, furono tra i giorni più felici della nostra vita.
Da un articolo del 1946 di Piero Calamandrei, Resistenza. Quel miracoloso soprassalto dello spirito che si è prodotto quando ogni speranza pareva perduta in tutti i popoli europei agonizzanti sotto il giogo della tirannia interna ed esterna ha ormai ed avrà nella storia del mondo un nome, Resistenza. La Resistenza è stata, nei migliori, riacquisto della fede nell'uomo e in quei valori razionali e morali coi quali l'uomo si è reso capace nei millenni di dominare la stolta crudeltà della belva che sta in agguato dentro di lui. Si è scoperto così che il fascismo non era un flagello piombato dal cielo sulla moltitudine innocente, ma una tebe spirituale lungamente maturata nell'interno di tutta una società diventata incapace come un organismo esausto che non riesce più a reagire contro la virulenza dell'infezione, di indignarsi e di insorgere contro la bestiale follia dei pochi. Questo generale abbassamento dei valori spirituali, da cui sono nate in quest'ultimo ventennio tutte le sciagure d'Europa, merita di avere anch'esso il suo nome clinico, che lo isoli e lo collochi nella storia come necessario opposto dialettico alla resistenza. Desistenza. Di questa malattia profonda di cui tutti siamo stati infetti, il fascismo non è stato che un sintomo acuto. È la resistenza, è stata la crisi che ci ha guariti. Così ci illudevamo 2 anni fa, la vigilia della liberazione, ma oggi ci sembra di avvertire di intorno a noi e dentro di noi sintomi di un nuovo disfacimento. Ciò che ci turba non è il veder circolare di nuovo per le piazze queste facce note. Il pericolo non è lì, non sono i vecchi fascisti che rifaranno il fascismo. No, il pericolo non è in loro, È negli altri, è in noi, in questa facilità di oblio, in questo rifiuto di trarre le conseguenze logiche dell'esperienza sofferta, in questo riattaccarsi con pigra nostalgia alle comode e cieche viltà del passato. Oggi le persone ben pensanti cambiano discorso infastidite quando sentono parlare di antifascismo, e se qualcuno ricorda che i tedeschi non erano agnelli, fanno una smorfia di tedio, come a sentir vecchi motivi di propaganda a cui nessuno più crede. I partigiani, una forma di banditismo, i comitati di liberazione, un trucco dell'esarchia, i processi dei generali collaborazionisti si risolvono in trionfi degli imputati. I grandi giornali si affrettano a riaprire le terze pagine alle grandi firme, care ai lettori borghesi. 10 anni fa celebravano l'impero e la guerra a fianco della grande alleata. Oggi scrivono con lo stesso stile requisitorie contro la pace spietata. E il pubblico si compiace di questi elzeviri ritrovati e non si accorge che questa pace è la conseguenza di quella guerra. Finita e dimenticata la resistenza, tornano di moda gli scrittori della desistenza e tra poco reclameranno a buon diritto cattedre ed accademie. Sono questi i segni dell'antica malattia. E nei migliori, di fronte a questo rigurgito, rinasce il disgusto, la sfiducia nella libertà, il desiderio di appartarsi e di lasciare la politica ai politicanti. Questo è il pericoloso stato d'animo che ognuno di noi deve sorvegliare e combattere prima che negli altri e in se stesso. Se io mi sorprendo a dubitare che i morti siano morti invano, che gli ideali per cui sono morti fossero solo stolte illusioni, io porto con questo dubbio il mio contributo alla rinascita del fascismo. Dopo la breve epopea della resistenza eroica, sono ora cominciati, per chi non vuole che il mondo si sprofondi nella palude, i lunghi decenni penosi ed ingloriosi della resistenza in prosa. Ognuno di noi può, con la sua oscura resistenza individuale, portare un contributo alla salvezza del mondo, oppure, con la sua sconfortata desistenza, essere complice di una ricaduta che questa volta non potrebbe non essere mortale.
Giuseppe Colzani. Una volta che avevo 17 anni ed ero quasi a forza partigiano, trovammo nel perlustrare una cantina 2 fascisti. Senza armi son come scatole svuotate, e a noi 2 morti in più portavano niente. Così li aiutammo a sparire a calci in culo. Ma poi, anni dopo, uno lo incontrai che aveva una bambina e mi guardò e mi disse: «Ti devo la mia vita, e lei?» E io pensai che se avesse vinto lui la guerra non ci saremmo stati né io né i miei 2 figli.
E ora una breve pausa per presentare il secondo blocco di letture, in cui sentiremo nell'ordine Morena Cancel, Marilisa Lucchetta, Angela Dell'Andrea, Ivonne Tomaselli e Beba Dedea. Ascolteremo «È difficile spiegare perché è successo» di Marcello Marini, «Il giudice decideva le parole e mi ribellai» del partigiano combattente Ferdinando De Leoni, «Niente celebrazioni ma solo amore» del comandante partigiano Nello Quartieri, «La nostra prima rivolta fu contro nostro padre» della bimba col pugno chiuso Giovanna Maturano e «Lascio una rosa sopra ogni targa» di Giorgio Vecchiani, partigiano pisano.
Domandano tutti: ma perché lo avete fatto? E fanno anche la domanda che non dovrebbero fare: avete ammazzato? I ragazzi vogliono sapere il periodo e chiarire il perché. È necessario spiegare il periodo prima di chiarire il perché. È quasi impossibile spiegarsi tra noi i ragazzi, ma è l'impegno che ci mettono nel cercare di capire l'importante. L'interesse calò intorno agli anni 90, quando calò un po' tutto. Ma non posso dire che si estinse. E infatti è covato. Adesso la ripresa c'è stata. I giovani sono tanti e sono tornati. Quando uno vede che alle manifestazioni ci sono giovani e vecchi che cantano «Bella ciao», è una cosa che fa riflettere. Parliamo di questo. Negli ultimi tempi dico loro: «Guardate, sono rimasto solo io. Allora diventano più interessati ancora. Io sono l'ultimo.
Ferdinando De Leoni. Sono nato durante il fascismo. Ho frequentato scuole fasciste, il liceo Tasso, dove andavano i figli del Duce. In un'epoca in cui la televisione non esisteva e la radio era la radio del regime e i giornali erano giornali del sistema, era proibito leggere libri di autori stranieri e persino parlarne la lingua. Un'epoca in cui era proibito dire «ho fatto gol alla partita» e al cinema si andava a vedere i film di Renato Rascel, sempre che quel cretino di Starace non fosse riuscito a farlo chiudere il cinema Eden, perché Eden era il nome del capo dei laburisti inglesi. Un'epoca in cui chi decideva le nostre parole non conosceva neppure il significato della parola paradiso. Di fronte a tutto questo, come abbiamo fatto, alcuni di noi, a diventare antifascisti? Le strade sono molteplici, molto differenti. Per me si leggeva, clandestinamente, si studiavano i libri che giravano sotto banco.
L'importante è stato vivere per qualcosa, non come un'anima spenta. Cercate di non fuggire dalla libertà, diceva qualcuno. Noi non siamo fuggiti, non sono fuggiti i colti e gli ignoranti. E penso con intensità sempre maggiore, intanto che vedo arrivare la fine, a come i nostri contadini potessero combattere una battaglia senza aspettare ritorni fruttuosi, con la sola ambizione di ritornare a essere padroni a casa loro. E ritrovo con commozione i compagni persi nelle boscaglie, nei greti dei fiumi, nei nostri alti pascoli, nati poveri prima della resistenza e morti poveri prima di poterne apprezzare i frutti. Se potessero parlare, direbbero: non vogliamo essere celebrati, ma amati. Guai a far naufragare la resistenza nelle parole encomiastiche. Basterà dire che un tempo lontano c'erano dei giovani e poi iniziare a raccontarla da quel punto, la storia.
Eravamo due sorelle e due fratelli, con 2 anni di differenza l'un l'altro. Tutti finimmo arrestati. Anche mia madre. Mio padre no. Mio padre non era fascista, ma non faceva niente. Non era un vigliacco. Era la sua forma mentale da ispettore capo della dogana. Mio padre metteva i soldi da parte per la pensione. Era autoritario in maniera terribile e noi facevamo la fame. Bisognava chiedere i soldi prima che li mettesse in banca, se no era finita. Così abbiamo dovuto fare una rivolta di famiglia. Da lì abbiamo fatto esperienza. E l'abbiamo fatta diventare una cosa più grande. La nostra vita è stata talvolta dura e difficile, ma io non rimpiango nulla, se non forse che avrei potuto fare di più e meglio. Ma con tutte le delusioni, le amarezze, i dolori e le gioie, questa è stata la mia vita e io l'ho vissuta intensamente e con entusiasmo, soffrendo, amando e lottando.
Prima ancora di prendere le armi, la nostra guerra era scrivere «Viva la pace sui muri!». Ora si fanno dei corsi in carcere sulla Costituzione. Leggerò ai detenuti la lezione di Calamandrei. E poi ho messo insieme tanti ragazzi. In bicicletta si farà un giro di Pisa, lasciando una rosa sopra ogni tarla. È sempre difficile trovare gente per le commemorazioni, perché da noi gli eccidi più grandi sono avvenuti d'estate. Ma io credo che qualcuno verrà.
Terza serie di letture. Giovanni Soppelsa ci farà sentire nuovamente Norberto Bobbio. Ivone Tomaselli leggerà un'intervista a Lidia Menapace, staffetta partigiana e poi senatrice della Repubblica. Nadia Callegari proporrà un brano dello scrittore Cesare Pavese. Angela Dell'Andrea ricorderà Tina Anselmi, anche lei staffetta partigiana, prima donna a diventare ministro della Repubblica. Maurizio Rolon reciterà la poesia Uomo del mio tempo, di Salvatore Quasimodo. Dopo il primo intervento di Giovanni, però, lasceremo spazio alla musica. Sempre oggi, su Repubblica, in una bella intervista di Simonetta Fiori al partigiano Germano Nicolini, mi ha colpito il racconto di quest'ultimo che, subito dopo la liberazione, compì, dice la giornalista, un piccolo miracolo mai più ripetuto nel lunghissimo dopoguerra. Una mensa del reduce e del partigiano, dove potevano mangiare tutti allo stesso tavolo, resistenti ed ex fascisti repubblichini, a condizione che questi non avessero mai sparato o commesso reati. Nicolini riuscì ad allestirla in poco tempo, facendosi dare i soldi dalle famiglie benestanti che avevano finanziato l'esercito di Mussolini. Cominciò così il pranzo della conciliazione, che non era parificazione o confusione o smarrimento del senso storico, ma un modo per dimostrare, dice Nicolini, che era possibile non comportarsi come loro, spargendo odio e terrore. Ovviamente, tra gli attori di quegli anni di guerra c'erano anche i repubblichini e i tedeschi, che combattevano dalla parte sbagliata. Come Francesco De Gregori fa dire al Cuoco di Salò, che ha dato il titolo alla canzone composta nel 2001 e che, a differenza di quanto qualcuno ha insinuato, non ha niente di revisionista. Il testo verrà letto da Morena Cancel e poi ascolteremo Francesco De Gregori.
Norberto Bobbio. Cittadini torinesi, uomini e donne della Resistenza. Non c'è documento partigiano che non rechi traccia della fede in questi tre ideali della pace tra le nazioni, della libertà personale, della giustizia sociale. Coloro che hanno partecipato alla Resistenza si riconoscono tra loro e si distinguono non solo dagli indifferenti per l'entusiasmo morale con cui hanno accettato di correre il rischio supremo per difendere valori ideali, ma si riconoscono tra loro e si distinguono dagli avversari per i valori che hanno difeso, cioè per la fede che essi hanno riposto nell'interdipendenza e nella solidarietà, dei tre valori della pace, della libertà e della giustizia contro i mali della guerra, dell'oppressione e del privilegio. Qui bisogna cercare lo spirito della Resistenza. E questo spirito è stato consacrato ai cittadini nella Costituzione. E dunque è diventato, piaccia o non piaccia, lo spirito della nazione. La nostra Costituzione è nata da un compromesso, talora faticoso, tra forze politiche diverse. Ma nessun compromesso è possibile quando non vi sia un accordo su alcuni principi. E questi principi sui quali poggia la norma fondamentale della nostra esistenza come nazione sono affermati in alcuni articoli che tutti gli italiani, e soprattutto i giovani, dovrebbero conoscere ed elevare a regola di condotta. L'ideale di pace. Articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. L'ideale della libertà personale. Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti fondamentali dell'uomo, sia come singolo, sia nella formazione sociale ove si svolge la sua personalità. L'idea della giustizia. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare, quanti pesci potrei cucinare stasera? Anche un cuoco può essere utile in una bufera. Anche in mezzo a un naufragio si deve mangiare. Che qui si fa l'Italia e si muore, dalla parte sbagliata. In una grande giornata si muore, in una bella giornata di sole, dalla parte sbagliata si muore. E alla sera, da dietro quei monti, si sentono colpi non troppo lontani. C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. Quindicenni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure li tocca di andare. Che qui si fa l'Italia e si muore dalla parte sbagliata.
Alla sera vedo donne bellissime da Venezia arrivare fin qua e salire le scale e frusciare come mazzi di rose. Il profumo rimane nell'aria quando la porta si chiude ed allora le immagino nude aspettare. Sono attrici scappate da Roma o cantanti non ancora famosi che si fermano per una notte, per una stagione. Al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione. Puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare, quanti pesci potrei cucinare stasera? Anche un cuoco può essere utile in una bufera. Anche in mezzo a un naufragio si deve mangiare. Che qui si fa l'Italia e si muore dalla parte sbagliata. In una grande giornata si muore. In una bella giornata di sole. Dalla parte sbagliata si muore. E alla sera, da dietro a quei monti, si sentono colpi non troppo lontani. C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera? Quindicenni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare. Che qui si fa l'Italia e si muore dalla parte sbagliata. In una grande giornata si muore. In una bella giornata di sole. Dalla parte sbagliata si muore. In una grande giornata si muore. Parte sbagliata in una bella giornata di sole. Qui si fa Italia e si muore.